Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ed eccoci tornati in diretta. Antonella Palermo, come sta cambiando la comunicazione politica in Italia? Affrontiamo questo argomento con uno specialista di questa materia. Saluto Edoardo Novelli, giornalista e scrittore, insegna comunicazione politica all'Università Roma Tre. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, è vero che sarebbe in crisi il talk show, ovvero la presenza politica nei salotti televisivi?
Ma guardi, questo è stato, non so se una minaccia o un miraggio che è balenato su alcuni giornali subito dopo che è stato eletto il nuovo governo, il governo Monti. Alcuni giornalisti hanno detto: bene, con questo governo, col profilo di questi nuovi ministri, si sancisce di fatto la fine del talk show politico, la fine di quella sorta di rappresentazione televisiva della vita pubblica che ultimamente è diventato comunque un elemento determinante del racconto della televisione.
Alla luce di una parola d'ordine nuova, sobrietà, basso profilo.
Esattamente, basso profilo, sobrietà, e quindi finisce, il talk show è morto. Ovviamente questo non è stato e questo non è, nel senso che da un lato ormai il binomio tra televisione e politica, sia politica fatta dai politici, sia, possiamo dire, alla luce degli ultimi fatti, politica fatta dai tecnici, è ormai indissolubile, è una caratteristica della modernità, è una caratteristica dell'oggi. Cioè è impensabile che chiunque svolga un'attività politica pensi di prescindere completamente dal mezzo televisivo. Quindi questo non è stato. Sicuramente è un po' venuto meno, è stato ridefinito qual è la forma, il linguaggio, nel senso che negli ultimi mesi non abbiamo più assistito a alcune forme più appariscenti, più, se vogliamo, degradate di quelle che era il dibattito televisivo della politica. Cioè, appunto, un po' più di sobrietà c'è stata, ma questo non significa che la televisione e la politica non abbiano più rapporti, ecco.
Allora, del governo Monti, come ci ha giustamente ricordato, è stata subito sottolineata questa profonda differenza di approccio verso l'universo massmediatico, questo basso profilo. È una risorsa o un limite, secondo lei?
Ma sicuramente è stato un elemento di grande distacco, ha marcato una differenza, insomma è stata forse il modo più evidente, per cosciente o non cosciente, comunque per segnalare un distacco con la fase precedente. L'ultima fase era una fase fortemente rumorosa, confusa, urlata, gridata, trash, potremmo dire, insomma, in cui avevamo assistito e si è assistito un po' di tutto e di più, all'attacco personale, all'inserimento nell'ambito politico delle condotte personali, degli stili di vita. Cioè c'era una grande confusione all'insegna ormai, appunto, della personalizzazione della politica, del venir meno di ogni distinzione fra dimensione pubblica e dimensione privata. C'erano stati tutta una serie di comportamenti, alcuni dei quali del Presidente del Consiglio, che poi avevano fatto una grande eco, avevano alimentato campagne stampa, quindi insomma c'era una grande confusione da questo punto di vista. Il governo Monti ha marcato una distanza molto netta, ecco, si va in televisione ma sostanzialmente non si fa più, la politica è molto meno personalizzata, si cerca di andare, comunque loro stanno cercando di andare in ambiti televisivi più dedicati all'approfondimento, al dibattito, e quindi questo è stato uno stacco sicuramente netto, che forse è stato un bene per la comunicazione politica in Italia.
Ecco, ma la stampa che ha fatto dell'anti-berlusconismo il suo punto di forza prioritario, secondo lei adesso si trova un po' in difficoltà? Bisogna far rinascere un nuovo giornalismo, secondo lei?
Ma io direi che anche ultimamente il giornalismo ha dimostrato di essere capace, forse il berlusconismo aveva creato per certi versi quasi un riflesso condizionato, insomma era talmente evidente agli occhi di certa stampa quello che la macroscopicità di quello che succedeva, o l'emergenzialità, mi scusi il termine un po' orrendo, di quello che succedeva, che ovviamente la prima cosa da colpire, i primi comportamenti da stigmatizzare erano nei confronti appunto di quelle persone, di quei comportamenti. Adesso abbiamo assistito però anche ultimamente a fenomeni, insomma ci sono state delle inchieste giornalistiche che hanno portato alla rivelazione di alcuni fatti, di alcune vicende, c'è stato uno Il Secolo di Genova, c'è stato sul Fatto Quotidiano, insomma un'inchiesta giornalistica i giornali le sanno ancora fare e ultimamente addirittura diciamo che si è in parte anche così invertito il rapporto, sono state delle inchieste giornalistiche che poi sono state riprese dalla televisione, hanno alimentato il dibattito televisivo, mentre invece diciamo che nell'ultimo periodo era stato sempre l'inverso, era stata la televisione che aveva fatto da elemento trainante.
Ma in generale chi urla di più ha più potere mediatico?
Visibilità sicuramente, soprattutto se
qual è la differenza?
Soprattutto se trova una televisione complice. Non dimentichiamo che nel matrimonio fra televisione e politica, che porta appunto alla telepolitica, cioè al dibattito, alla discussione dei temi pubblici in televisione, bisogna essere consenzienti entrambi, le toni e le forme che si assumono, cioè ci deve essere sia una politica che accetta di cadere, se vogliamo, più su toni forti, o verso la rissa, o verso la polemica, un'accusa diretta, e dall'altra parte ci deve essere però una televisione che è ben contenta che si svolga in quella maniera il dibattito, cioè c'è una complicità, non è che da una parte c'è una politica incolpevole e dall'altra parte una televisione criminale o l'inverso, una politica degenerata e dall'altra parte invece una televisione al di sopra di ogni sospetto. E non dimentichiamo che i due soggetti, sebbene vadano spesso a braccetto, politica e televisione, hanno poi due obiettivi, due finalità completamente differenti, di lì c'è anche all'origine, se vogliamo, di un contrasto, nel senso che la politica mira all'ottenimento di un consenso, a promuovere una posizione politica, a promuovere la popolarità di un personaggio o di un partito. Dall'altra parte la televisione non ha come compito il bene pubblico, la discussione delle cose della collettività. La televisione è una macchina, è uno strumento che anche nei suoi programmi giornalistici, soprattutto telegiornali, ma diciamo i classici programmi di approfondimento, segue anche, forse si potrebbe dire, soprattutto delle logiche di ascolto, delle logiche di audience, delle logiche di spettacolarizzazione. Quindi c'è un conflitto fra questi due soggetti. Allora, chi è che vince? Vince chi urla di più? Forse vince in termini di ascolto, perché se c'è una televisione, se c'è una rissa, se c'è una litigata, se ci sono appunto scontri diretti fra i personaggi, forse la gente si ferma di più a vederli, è contento, se vogliamo, colui che gestisce il programma televisivo, il conduttore, è contenta la rete. Non so se questo, in termini di notorietà, sicuramente a coloro che hanno animato la telerissa giova, perché sicuramente poi la gente lo va a rivedere su YouTube, viene detto al telegiornale, viene ripreso dai giornali, però non è detto che al momento poi del voto nel momento del consenso politico questo giovi. Ecco, sono due logiche differenti, bisogna tenere presente che non sono sovrapposte.
Il potere mediatico ha la capacità di distruggere una compagine di governo?
Ha una capacità di un potere mediatico molto forte, ma non è che c'è un potere mediatico che può distruggere una compagine di governo. Ripeto, è un rapporto sempre dialettico. Se la compagine di governo, non so cosa intende per distruggere, se intende come attacco dall'esterno, la stampa e l'informazione è giusto che faccia il suo mestiere, è giusto che faccia un potere di critica forte, feroce. Insomma, si sa che l'informazione dovrebbe essere il cane da guardia e quindi ringhi, abbai pure e sia minacciosa. Credo che questo, dal punto di vista dei cittadini, dovremmo solo essere lieti che vi sia pluralità di informazione giornalistica e con più punti di vista che contengano sempre il potere politico sotto controllo. È una forma di salute di un sistema politico. Questo, quindi, nei limiti di un gioco leale, corretto all'interno della deontologia professionale, è giusto che ci sia, e se vi sono delle motivazioni, se vi sono delle ragioni, è ovvio, giusto che queste campagne attacchino il potere politico e gli chiedano di render conto di determinati comportamenti, anche al limite facendolo poi appunto minacciandolo, mettendolo in crisi, ma questo mi sembra che sia una forma di moderna democrazia.
Questi giorni la Lega è sotto gli occhi del ciclone, Com'è cambiata la comunicazione politica in due decenni della Lega?
Beh, la Lega per certi versi è rimasta sempre molto costante. La Lega, se uno dovesse dire qual è la caratteristica, è abbastanza semplice, è molto sovrattono, è molto eccessiva, gioca su un registro molto popolare, addirittura certe volte popolaresco, su delle iperbole, su delle minacce, insomma non è certo una comunicazione sottotraccia, ecco, ha liberalizzato alcune espressioni molto forti nei confronti degli avversari politici, nei confronti del tricolore, insomma questa fa parte di un modo di comunicare che per certi versi viene detto folcloristico, viene detto unicamente di corredo, però io credo che sia un elemento centrale, caratterizzante, identitario, forte della Lega. La Lega si è trovata nell'ultimo periodo a dover condividere da un lato questa anima popolare, un po' ribelle che aveva, che sottostà poco agli ordini centrali, insomma un movimentista, una Lega movimentista, con il fatto che la Lega era al governo e negli ultimi anni ha dovuto accettare in nome dell'unità della coalizione di governo e quindi dell'alleanza col PDL tutta una serie di provvedimenti, di leggi, di misure che chiaramente non erano nell'orizzonte ideologico dei militanti, del partito, e quindi questo ha creato dei grossi problemi. Appena la Lega ha potuto smarcarsi e quindi appena è caduto il governo Berlusconi e la Lega è andata all'opposizione, sembrava quasi che sia stata una liberazione. Di solito un partito dovrebbe patire il fatto di non essere al governo. Ecco, qui sembrava quasi l'opposto, che finalmente siamo tornati all'opposizione, finalmente possiamo tornare a essere quello che eravamo, dire quello che volevamo, caratterizzarci. Però stranamente, mentre quello poteva essere, sembrava quasi come un momento per poter ricostituire un'identità che era andata un po' smarrendosi e quindi ricompattarsi, invece si sta assistendo che in questi mesi, nonostante appunto tutti siano uniti di nuovo, hanno trovato un obiettivo comune contro il governo Monti, perché vediamo sia Maroni, sia Bossi, sia tutti gli altri sono molto compatti nella critica al governo, le lacerazioni interne si stanno aprendo in maniera molto forte. Sembra un po' che questo partito, che era l'altro grande partito monolitico, insomma, insieme al partito di Forza Italia, prima e poi del PDL con Berlusconi, stia venendo meno questa monoliticità. Quindi tutto sommato l'opposizione non sembra giovare più di tanto all'unità del partito.
Insomma, secondo lei qual è oggi la responsabilità di cui dovrebbe maggiormente prendersi carico un operatore dell'informazione nell'ambito chiaramente politico?
Un operatore dell'informazione dovrebbe essere
spiegare di più, ecco.
Non è facile quello. Dovrebbe essere consapevole che svolge un ruolo essenziale all'interno di una moderna democrazia, cioè il ruolo di informazione, ripeto, è assolutamente centrale, e quindi noi ogni tanto assistiamo a forti forme di collateralismo, abbiamo assistito comunque negli ultimi anni, diciamo che l'informazione, forme di comunicazione accondiscendente non sono mancate, ecco, all'estero l'informazione sia nello scontro diretto, sia nel richiedere informazioni, sia nel chiedere conto di certe cose, è molto più dura e molto più determinata, e non accetta anche che vi siano appunto delle forme di parallelismo politico così, così estreme, insomma.
Novelli, un suggerimento alla nuova compagine di governo Monti dal punto di vista comunicativo?
Ma guardi, la comunicazione è iniziata molto sottotraccia, sembrava quasi che appunto Monti e la sua schiera e il suo governo fosse recalcitrante alla comunicazione, quasi come forma anche di pedigree diverso, gente che veniva dall'università, da altri ambiti che non quello della politica o dello spettacolo, diciamo ambito di provenienza di molti personaggi politici dell'ultima era, mentre invece si è dimostrata poi assolutamente sintonica e capace di gestirla, anzi addirittura leggevo che su alcuni giornali, chiaramente orientati e particolarmente avversi al governo Monti, si dice già ormai Monti occupa tutte le televisioni, cioè quasi gli si riappiccica l'etichetta che da altre parti era stata, perché nell'ultimo periodo ha partecipato molto. Monti si è chiaramente reso conto che non è possibile fare una operazione di governo così diffusa e così radicale, delle riforme così forti che colpiscono in maniera così ampia i cittadini italiani senza in qualche maniera riuscire a comunicarle, senza riuscire a spiegarle. Ormai la televisione è diventato lo strumento principale per comunicare con le persone, con la cittadinanza. Una volta c'erano i partiti, le organizzazioni, le strutture interne, ma oggi questo non c'è più. Quindi dalla televisione non era possibile prescindere. E mi sembra che, appunto, nonostante all'inizio sembrava quasi che la televisione non fosse uno strumento congenito al governo, ora sono molti i ministri che stanno andando, stanno partecipando, stanno scegliendo, appunto, come dicevo, degli spazi con una loro cifra, con una loro caratteristica, dedicati magari più all'approfondimento, comunque alla discussione di garbata, non allo scontro diretto. Ecco, tutto questo mi sembra dimostra una certa capacità nel gestire questo strumento.
Ultimissima domanda, sì. prego.
No, diceva, soprattutto mi sembra che dimostri una capacità di contrattazione del governo Monti e dei suoi membri con la televisione, cioè non accettano di darsi in pasto, sanno che hanno un potere contrattuale, perché avere Monti, perché avere i ministri inizialmente, soprattutto le puntate nei mesi scorsi, le prime volte che apparivano era chiaramente appetibile per l'informazione, però dicevano vengo, però è chiaro che il tono e la cifra partecipo alla discussione, partecipo a determinarlo, ecco, non mi basta venire solo per venire, ecco, e quindi questo mi sembra una cosa positiva.
Novelli, le istanze politiche dal basso, quelle che giungono dai suoi movimenti di piazza, dalle rivolte, ecco, più o meno di categoria, sono raccontate adeguatamente, secondo lei, dal sistema mass mediatico italiano?
Ma è ovvio che quando ci sono questi fenomeni che poi così sfociano in manifestazioni, proteste, blocchi, è ovvio che l'informazione è sempre attratta poi dagli aspetti più esteriori, no? Dagli aspetti quelli che fanno più notizia, insomma, poter mettere sul titolo sciopero selvaggio, blocco, paralisi, quelle sono le cose più macroscopiche, quindi la tendenza dell'informazione è chiaro che possa essere traviata o travisata verso quegli aspetti. Mi sembra che però ultimamente il momento dell'approfondimento, il momento del fornire i dati, ma siano comunque, si parla ultimamente, mi sembra, se noi pigliamo quest'anno rispetto a un anno fa, mi sembra che si parli più di politiche, di provvedimenti politici, di riforme, di contenuti, che non quanto succedeva un anno fa, per questioni private, per scandali, per inchieste, vi erano più battaglie di tipo ideologico, insomma, mi ricordo le intercettazioni, la riforma della giustizia, tutta una serie di cose che sembravano essere assolutamente all'ordine del giorno, che probabilmente all'ordine del giorno non era, che chiaramente, perché i problemi erano altri. Ora mi sembra che si discuta di più e ci siano più sul tappeto i termini politici e le discussioni politiche.
Torneremo a parlarne, grazie di questi commenti.
Grazie.
Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica all'Università Roma Tre, davvero un buon pomeriggio, venga a trovarci.
Senz'altro, arrivederci, grazie.
Le 16:29 sulla Radio Vaticana in diretta, mi congedo da voi lasciandovi al nostro sito, se volete, www.radiovaticana.org/105live. Grazie a Gaetano Paradisi e Patrizio Ciprari in regia alla parte tecnica. Buon proseguimento di ascolto, Radio Vaticana in diretta, 105 FM.